Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, bentrovati a Prima Pagina questa mattina, martedì 29 settembre. Vi ricordo che gli SMS che invierete saranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. E quindi a questo punto andiamo a vedere la giornata di oggi, che come già dicevamo ieri si annuncia importante soprattutto per quello che riguarda le scelte in politica estera. È stato il giorno dell'incontro tra Obama e Putin e tutti i giornali aprono. La maggioranza dei giornali, come vedremo, apre su questo. E partiamo proprio dalla cronaca dell'incontro che andiamo a leggere su Repubblica dal corrispondente Federico Rampini. Il titolo è Obama-Putin, si tratta sulla Siria e in una seconda riga di titolo cooperante italiano ucciso dall'ISIS. Anche su questo torneremo per capire bene che cosa è accaduto, una vicenda tragica ma anche con molti lati oscuri. 95 minuti di dialogo testa a testa tra Barack Obama e Vladimir Putin. Un incontro denso e teso, scrive Federico Rampini questa mattina su Repubblica. Al termine il presidente russo dice: potremmo partecipare a una coalizione militare in Siria sotto l'egida ONU. Prevenire incidenti tra forze russe e occidentali in Siria. Governare insieme una transizione politica verso il dopo Assad. Le grandi manovre diplomatiche per coinvolgere la Russia nella lotta allo Stato Islamico sono ormai avviate. Le ha lanciate Putin e Obama non si è tirato indietro. Il primo vertice bilaterale che ha riunito i due leader all'ONU dopo 2 anni di gelo è la prova generale per un compromesso. Sulla Stampa Paolo Mastrolilli e Maurizio Molinari iniziano la loro cronaca in modo un pochino diverso. Il presidente russo Putin, scrivono, non esclude di unirsi ai raid anti-ISIS dopo il vertice di ieri col collega americano Obama. È la prima indiscrezione pubblicata dall'agenzia AP dopo l'incontro. Il ghiaccio è stato rotto poco dopo le 5 del pomeriggio. Accompagnati da un numero inusuale di guardie del corpo, Obama e Putin sono entrati in una piccola stanza del palazzo di vetro con 2 bandiere dei rispettivi paesi per una breve stretta di mano. E ciò che conta per il Cremlino è creare un tavolo con le potenze regionali del Medio Oriente e invece, come vedremo, per l'America è importante che non vi sia Assad. Allora, sono molte le opinioni che vengono formulate su questo incontro. Alcune le abbiamo accennate già nella cronaca dei corrispondenti, ma vorrei leggerne una che mi è sembrata piuttosto precisa. Dal Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, il realismo cinico del Cremlino. L'Italia, dice Matteo Renzi a New York, ricollegandosi al discorso di ieri, non parteciperà ai bombardamenti contro l'ISIS in Siria perché attualmente un intervento militare è privo di orizzonte politico. Non bisogna ripetere, sostiene Renzi, gli errori commessi in Libia. Ragionamento teoricamente corretto, scrive Tramballi questa mattina sul Sole 24 Ore, ma superato dai fatti. Vladimir Putin ha spostato così in alto l'asticella della tragedia siriana da rendere irrilevante non solo la riflessione del Presidente del Consiglio, ma anche i bombardamenti francesi iniziati 2 giorni fa e quelli di americani e inglesi in corso da molto più tempo. Il paragone con la Libia non è calzante. Allora, nel marzo 2011, i francesi e inglesi forzarono la mano agli americani, molto più che agli italiani, bombardando per far cadere la dittatura al potere. In Siria, i suoi bombardieri, gli elicotteri da combattimento, il presidente russo li alza in volo da aeroporti sul suolo siriano. rinforza una vecchia base navale sul Mediterraneo e fa marciare sull'Latakia la sua fanteria per poter difendere la dittatura al potere. È una differenza di non poco conto che rende obsolete tutte le riflessioni e tentennamenti euroamericani su cosa fare in Siria. Per noi quel paese è diventato una gigantesca esitazione amletica. È evidente che l'ISIS sia un mostro al quale bisogna tagliare la testa al più presto. Il New York Times scrive che nel 2015 più di 30.000 giovani musulmani di tutto il mondo sono andati ad arruolarsi in Siria. Ma se si elimina l'ISIS si aiuta Bashar Assad a restare al potere. Lui che è uno dei responsabili della guerra civile. Il regime è laico, nel mondo arabo la definizione da usare con cautela. Non mostra sul web i 100 modi più sadici per uccidere l'avversario, ma massacra la sua gente non meno del califfato. I siriani che vediamo arrivare sulle nostre coste, nelle stazioni ferroviarie dell'est Europa, fuggono dai massacratori dell'ISIS quanto dal regime d'Assad, una specie di macellaio buono di questa storia. Dubbi di questa natura Putin non se ne pone. Il suo realismo c'è pure dell'altro, ma è innegabile che sia un realismo quasi kissingeriano. Negli anni 70 anche alla CIA sapevano che i dittatori dell'America Latina erano dei poco di buono, ma erano i loro poco di buono. La versione originale di Langley era molto più colorita, ora in Siria è dei russi, è la teoria del male minore, in questo caso il regime di Damasco, che assume anche le sembianze dell'ultimo strumento per far entrare da protagonista la Russia nel grande gioco del Medio Oriente, dal quale era stata esclusa durante il rapido disfacimento dell'Unione Sovietica. Probabilmente Vladimir Vladimirovich è anche un genio politico, ma non è difficile riuscire a esserlo se non si devono fare i conti con un'opinione pubblica. La cautela di Renzi dipende anche dalla certezza che un maggiore impegno italiano in Siria dividerebbe il paese. Se vi capitasse di leggere La Padania, Il Giornale, Il Manifesto, scoprirete che di Putin destra e comunisti scrivono con lo stesso entusiasmo. Ma anche questa curiosa alleanza si frantumerebbe all'idea di mandare gli alpini a combattere l'ISIS. Così Barack Obama con un'America che non dimentica e non vuole ripetere l'errore di Acheno. Eccetto numerosi, muscolosi e superficiali candidati alla primaria repubblicana. In Russia un decreto presidenziale ha trasformato in un segreto di Stato la morte in missione dei militari e l'ansia di tornare a essere un impero ha portato a una revisione così radicale della storia da rivalutare la soppressione della primavera di Praga del 68. Ma se Obama ad aprire all'Iran, a finanziare la difesa dell'Iraq, a rifiutare le armi decisive ai ribelli in Siria per impedire che poi cadano nelle mani dell'ISIS e poi è Putin a firmare un accordo di collaborazione contro l'ISIS con gli iraniani, significa che il sistema decisionale americano è paralizzato da veti. Eppure l'esistenza dell'ISIS non è solo una minaccia, è anche un'opportunità. Ammettendo sul podio dell'Assemblea Generale ONU che i pericoli di oggi ci stanno spingendo verso un mondo più oscuro e disordinato, Obama ha l'obbligo di trasformare l'incontro con Putin a New York nel cantiere di un nuovo ordine. Ecco, sono molte, come dicevo, le opinioni su questo incontro, ma vedo che insomma si propende nei giornali italiani a difendere il realismo putiniano. La stessa cosa la scrive insomma con toni un po' diversi, ma Mattia Ferraresi sul Foglio, in nome del suo realismo opposto a quello cinico e muscolare di Putin, Obama non può sostenere la violazione della sovranità di uno Stato come è successo in Ucraina. In nome dello stesso principio continua a fare pressione su Mosca con sanzioni che non hanno lo scopo di isolare, ma di riportare la Russia nel legittimo perimetro della comunità internazionale. Intanto incontra Putin per discutere della crisi, ammettendo implicitamente che l'America e non la Russia è il partner debole, quello che ha più bisogno di trattare. Anche il New York Times ha ridicolizzato il goffo tentativo della Casa Bianca di spiegare che è Putin a mendicare disperatamente il negoziato. Obama dalla sua gli ideali e i principi della democrazia liberale. Putin alla logica della forza e Assad, il tiranno che ha i giorni contati, come ha detto Hillary Clinton, 1167 giorni fa. Ecco, un ritratto dei due leader è offerto di nuovo dalla stampa da Mastro Lili, Paolo Mastro Lili e Anna Zafesova, che li hanno isolati, ricostruendo un pochino il clima e restituendo di nuovo da una parte gli appelli alla democrazia e dall'altra un atteggiamento piuttosto muscolare, che sostanzialmente si attende anche un grosso ritorno di consenso in patria. Altre opinioni sono espresse su Repubblica da analisti internazionali di peso, come Zbigniew Brzezinski, l'ex consigliere di Carter, che sostiene che Cina e Russia possono essere nostri alleati nei conflitti. Penso che bisogni monitorare attentamente ciò che stanno facendo i russi e ciò che stanno facendo i cinesi, quindi cercare di coinvolgerli in modo collaborativo nelle aree che anche per loro sono di interesse specifico e assicurarsi che anche loro capiscono che una qualsiasi azione improvvisa da parte loro comporterà come minimo una reazione analoga da parte nostra, che avrà un effetto paralizzante analogo. Più pragmatico Marek Halter, sempre su Repubblica, che ha una linea molto precisa: dobbiamo negoziare con il presidente siriano Bashar al-Assad, perché se in gioco ci sono milioni di vite umane si può trattare anche con il diavolo. Non dimentichiamoci che Churchill chiese a Roosevelt di incontrare Stalin quando questo era considerato il tiranno dell'epoca. Churchill aveva capito che il pericolo maggiore non era Stalin, bensì Hitler, e alla fine fu l'Armata Rossa a vincere la battaglia di Stalingrado. Lo stesso vale oggi, c'è una minaccia che le sovrasta tutte ed è lo Stato Islamico. So bene che Assad è responsabile, quanto lo sono i jihadisti, delle atrocità compiute nel conflitto siriano, ma con lui, a differenza che con Al-Khalifa, è possibile stringere un'alleanza, sia pure momentanea. Poi si vedrà. Come abbiamo sostenuto Sakharov e i dissidenti sovietici negli anni 70 e 80, anche in Siria, una volta scominate le legioni dell'estremismo islamico, potremo sostenere una vera opposizione al regime di Damasco. Ma ogni cosa a suo tempo, così Marek Halter in un contributo pubblicato su Repubblica. Anche il Corriere della Sera interviene sul tema. La cronaca è la via stretta per Damasco di Paolo Valentino e poi l'opinione di Jan Bremmer, raccolta da Massimo Gaggi. Il trionfo dello zar divide l'Occidente e fa dimenticare la crisi ucraina, sostiene Bremmer in questa intervista di Massimo Gaggi a Repubblica. Per adesso Putin si gode un trionfo, addirittura un trionfo. E come lo vuole chiamare? Aumenta la sua influenza in Medio Oriente e comincia a dividere gli alleati europei dagli USA, alcuni favorevoli a chiedere un occhio su Assad. Ha pure fatto scivolare in secondo piano la crisi ucraina. Così il fondatore e presidente di Eurasia Group, un think tank di politica internazionale molto attivo. Ma andiamo a questo punto a vedere che cosa è successo al nostro cooperante ucciso a Dhaka, in Bangladesh. I killer in moto e i colpi di pistola con il silenziatore a sangue freddo. Un'esecuzione, leggo dal Corriere della Sera. La rivendicazione via web dell'ISIS. Abbiamo ucciso un crociato, nessuna sicurezza nella casa dell'Islam. La vittima è un cooperante italiano di 51 anni, Cesare Tavella, veterinario di origine piemontese e residente in provincia di Ravenna, ammazzato in strada a Dhaka, capitale del Bangladesh, nel quartiere diplomatico dove stava facendo jogging. Tavella lavorava per una ONG europea, la ICO Cooperation. Andiamo a vedere nella ricostruzione, nel retroscena di Fiorenza Sarzanini, quali sono tutti i dubbi e tutte le ombre che si affacciano in questo caso. È la rivendicazione che spaventa, perché mai fino ad ora un italiano era diventato obiettivo dei terroristi dell'ISIS. Numerosi connazionali erano rimasti vittime, ma non c'era stata alcuna azione mirata, come invece era accaduto per altri occidentali. La dinamica dell'agguato è ancora poco chiara. Ecco perché, con il trascorrere delle ore, prende corpo l'ipotesi che l'uomo sia stato scelto come bersaglio in quanto collaboratore di un organismo cristiano e come tale in cima alla lista degli obiettivi da colpire stilata dai leader del califfato. Ed ecco perché tutto questo spaventa in vista del giubileo. Accade spesso che di fronte ad azioni fondamentaliste compiute all'estero, gli 007 abbiano difficoltà, in particolar modo nelle prime ore, ad ottenere una ricostruzione precisa di quanto accaduto. Ieri la polizia locale ha subito parlato di rapine, soltanto dopo la notizia della rivendicazione ha corretto il tiro. In attesa di poter ottenere informazioni precise sulle fasi cruciali dell'agguato, ci si concentra dunque sul testo diramato attraverso alcuni account Twitter e si cerca di individuare gli avvertimenti che vengono lanciati con quelle frasi. Roma non sarà militarizzata, ribadiscono i responsabili degli apparati di sicurezza e lo stesso ministro dell'interno Alfano. Lo spiegamento di forze per il giubileo sarà comunque imponente. Tutto questo nella consapevolezza che uno dei pericoli è quello dell'azione solitaria, il gesto estemporaneo, capace di mettere in scacco l'intero dispositivo. Così Fiorenza Sarzanini in un retroscena del Corriere della Sera. Andiamo a questo punto a vedere un altro fatto importante di ieri, il referendum in Catalogna. E, oggi Repubblica fa un quadro di tutte le piccole patrie, no? Ieri parlavamo di confini mobili dell'Europa. E oggi dalla Corsica alla Baviera l'Europa si spacca nelle piccole patrie, e dalla Gran Bretagna con diciamo il caso scozzese, alla Francia, al Belgio, alla Polonia, alla Finlandia con le isole Åland. C'è una interessante ricostruzione che mostra vari punti di fragilità in Europa. Lo ripetiamo, l'Europa fa di queste sue fragilità spesso anche dei punti di forza, o quantomeno questa è la sua scommessa. Interessante sul Corriere il taglio che si dà alla vicenda, ovvero sul caso del Barça, la squadra di calcio. Nel caso in cui la Catalogna ottenesse la secessione, cosa per la verità ancora un po' improbabile, dove andrebbe a finire la storica squadra della città di Barcellona? E, insomma, in questo divertente articolo di Battistini, che tra l'altro svela che Rajoy tifa Real come Aznar era del Real Madrid, mentre Zapatero del Barcellona, il progetto al momento dice che il Barcellona potrebbe restare nella Liga anche se la Catalogna dovesse ottenere la secessione. Vediamo che politicamente però oggi Madrid ha subito offerto il federalismo, il premier Rajoy ha teso la mano ai secessionisti dicendosi pronto a dialogare se non si discute l'unità nazionale, e quindi la piattaforma indipendentista si scopre divisa. È stato contestato anche Artur Mas, ricordiamo, e c'è una serie di interviste che insomma gettano anche un po' di allarme su possibili disordini di strada. Ricordiamo che è stato un test importante, ma si tratta di elezioni regionali, non è stato un referendum. C'è stata una maggioranza all'interno di coloro che sono andati a votare, ma probabilmente non tutti sono andati a votare, cioè il 77% 30% sono andati a votare, e non tutti quelli che sono andati a votare e volevano probabilmente solo dare un segnale. Ci sono delle preoccupazioni e ci sono anche, però, anche mi sembra in questa fase molti segnali di cercare soluzioni. Andiamo a questo punto a leggere sul Sole 24 Ore Adriana Cerretelli, che salda due casi importanti all'interno dell'Europa, il caso catalano e il caso Volkswagen, in un editoriale dal titolo «La fragile Europa in un vicolo cieco». Domenica in Catalogna gli indipendentisti hanno ottenuto la maggioranza al Parlamento regionale, sfiorato quella del voto popolare, una svolta storica. Domenica, nell'Alta Austria, il Partito delle Libertà, estrema destra, ha raddoppiato i consensi rispetto al 2009. In Germania la popolarità di Angela Merkel si appanna. Dopo i disordini scoppiati in un centro di raccolta profughi, il taciturno presidente della Repubblica, Joachim Gauck, avverte che il paese ha dei limiti nella capacità di accoglienza. Le devastazioni dello scandalo Volkswagen sono ancora in parte tutte da scoprire. Incombe il complicatissimo negoziato su Brexit, la possibile secessione della Gran Bretagna dall'Unione, mentre gli indipendentisti scozzesi osservano e ricominciano a scaldare i muscoli. Parigi bombarda l'ISIS in Siria, ma gioca una partita solitaria in Europa. Non c'è accordo con la Merkel sul futuro di Bashar Assad, né sui rapporti da tenere con la Russia di Vladimir Putin. Le ultime della cronaca europea raccontano, insomma, di correnti sotterranee e sonori smottamenti nell'ordine democratico, politico, socioculturale, economico, di crisi multiple che non promettono niente di buono per la tenuta del governo collettivo europeo. Così scrive questa mattina Adriana Cerretelli in un importante editoriale sul Sole 24 Ore. Vi leggo la conclusione, che è una conclusione tedesca, perché a fragilizzare l'Europa, rendendola una presenza innocua, un peso minimo sulla scena internazionale, non ci sono solo governi indeboliti da estremismi ed euroscetticismi in ascesa, insieme a stati-nazione erosi da movimenti indipendentisti che non si sa dove andranno a parare. C'è una Germania che improvvisamente appare ben diversa da quella che si credeva fosse, e per questo crea nuove diffidenze e disorientamento intorno a sé, risucchiando l'Unione nel gorgo delle sue enormi difficoltà. Ma chi oggi potrebbe prenderne il posto e il ruolo? Anche per questo l'Europa rischia di finire in un vicolo cieco. Le notizie, tra l'altro, sul caso Volkswagen continuano a succedersi, molti giornali ne parlano ancora oggi, il Messaggero le mette in prima pagina, truccate 2 milioni di auto, la tempesta non si placa, scrive Giorgio Urzicino sul Messaggero questa mattina. Anche ieri nessuna notizia certa sulla soluzione del caso, e i titoli dei costruttori di auto hanno trascinato in basso gli indici delle borse. L'azione Volkswagen ha infranto la barriera dei 100 euro. A Piazza Affari FCA è stata anche sospesa durante le contrattazioni per eccesso di ribasso, per poi chiudere con un meno 4,9. Quindi un problema importante, perché si estende anche a BMW, ne parla il Corriere della Sera, mostra come le dimissioni di Winterkorn non basteranno a porre fine a questo scandalo, e la pulizia dovrà essere davvero molto profonda. Andiamo a questo punto a vedere un'altra notizia, questa volta davvero planetaria. Su Marte d'estate scorrono fiumi d'acqua. acqua. La NASA ha trovato le prove e gli scienziati sostengono possibile che ci sia anche vita. E l'unità fa una grande apertura fotografica su questo annuncio, con il suggestivo titolo Sapore di sale. Su Marte compaiono periodicamente ruscelli di acqua salata, tutti i misteri del pianeta rosso P11, e non ci sono ovviamente ancora delle prove, ma c'è, come scrive Gabriele Beccaria sulla Stampa, la pistola fumante. Si tratta di sali idrati che si manifestano solo in presenza di acqua e rappresentano perciò la pistola fumante, sebbene indiretta. L'acqua c'è, anche se la sua foto manca ancora, sfuggendo alla curiosità universale. Interessante, perché il ragazzo che ha fatto la scoperta è un ragazzo che ha soltanto 25 anni, è un giovane studioso nepalese che dal 2011 a oggi ha raccolto le clamorose prove delle tracce lasciate dall'acqua liquida su Marte. Lasciamo questo anche appunto affascinante racconto di cui tutti i giornali hanno foto e immagini, per parlare di un altro caso tutto italiano, il caso che vede il Papa versus Marino. Il Tempo apre con il titolo Il Papocchio. Il direttore Gianmarco Chiocci, nel suo editoriale dal titolo Papale Papale, spiega che Francesco è stato spietato con Marino, non l'ho invitato io in USA. E il sindaco di Filadelfia, questa è una notizia del Tempo, non è vero che gli abbiamo pagato le spese. Incassata la scomunica Urbi e Torbi, il sindaco giubilato, scrive Chiocci e sul Tempo questa mattina, 2 mesi dal giubileo, si è difeso malissimo. Si è detto indignato per le domande fatte al Papa che, screditando Marino, finiscono per screditare Roma. Analoghi attacchi vengono dal giornale in prima pagina una grande foto notizia, una caricatura per la verità, dal titolo Il Papa svergogna l'imbucato Marino. Scusate, Libero, mentre invece il giornale proprio apre con Il Papa licenzia Marino, figuraccia planetaria, e Salvatore Tramontano scrive: anche il Papa non lo sopporta più e lo dimostra sconfessandolo pubblicamente. E continua quindi molto polverone. Un bel retroscena è quello del Messaggero, che non facciamo in tempo a leggere, di Franca Giansoldati, ma magari ne parleremo dopo durante il filo diretto, perché dice che dietro la stoccata c'è anche il nodo delle unioni civili. E trovo comunque sempre molto aggraziato e molto molto diciamo garbato il buongiorno di Massimo Gramellini a proposito, dal titolo Scomunicato Stampa. Se l'uomo più popolare del mondo delegittima in pubblico uno degli uomini meno popolari d'Italia, significa che sono saltate tutte le regole del gioco e forse anche della misericordia. Dai tempi di Wojtyla ci siamo abituati all'idea che il Papa tenga conferenze stampa come un allenatore di calcio, ma gli allenatori non parlano mai dei singoli, mentre Bergoglio ha preso apertamente le distanze dal suo dirimpettaio d'oltretevere, il sindaco Marino. Sull'aereo che lo riportava a Roma, stimolato da una domanda forse non casuale, il Papa ha tenuto a precisare di non avere invitato il sindaco in America e di essersi addirittura informato con gli organizzatori, finendo poi con l'attribuire la sua presenza al fatto che Marino si professa cattolico. Si noti la sfumatura gesuitica, non che è cattolico, ma che si professa tale. Peccato che i fatti, come spesso capita nel mondo della comunicazione, siano un po' diversi. Marino non ha mai detto di essere stato invitato dal Papa, anzi fin dall'inizio dell'estate tutti sapevano che l'invito gli era stato recapitato dal sindaco di Filadelfia, il quale si è accollato le spese del viaggio, cosa che però, ricordiamo, per esempio Il Tempo smentisce. Ma a un certo punto, complice la passione eccessivamente sbandierata da Marino per questo pontefice, la realtà ha assunto la forma di una panzana molto più intrigante e il sindaco è stato trasformato trasformato in un papaboy al seguito. Bergoglio è sceso ancora una volta dalla cattedra, stavolta per smentire una non notizia partorita dal retrobottega della politica. Ma così facendo c'è entrato anche lui, e un papa nel retrobottega non è mai un bel vedere. Ecco, volendo alzare lo sguardo sul viaggio del Papa, effettivamente questa polemica è molto italiana e anche un po' angusta, ma l'angustia fa parte dei nostri problemi nazionali. Andiamo a vedere quello che per esempio scrive su Avvenire Mimmo Muolo nel suo editoriale dedicato al messaggio di Francesco. Questa visita resterà nella storia anche perché Francesco è stato capace di estendere l'appello alla riconciliazione oltre l'ambito delle relazioni internazionali. A Cuba ha predicato la riconciliazione tra le esigenze dei governanti e quelle dei governati. A Washington ha coniugato la libertà con la giustizia, soprattutto sociale, e non è un caso che subito dopo aver parlato al Congresso abbia incontrato i senza tetto, sottolineando nella capitale della nazione più ricca della terra il diritto di ogni uomo ad avere una casa. In tutti questi momenti, compreso il colloquio con Obama alla Casa Bianca, ha di fatto promosso e anche e soprattutto una riconciliazione tra la politica e i cittadini. E nel palazzo di vetro dell'ONU ha quindi completato il discorso, sottolineando quanto sia necessaria oggi la riconciliazione nella grande famiglia dei popoli della terra, e tra questi l'ambiente naturale, contro l'oscurità del disordine causato dalle ambizioni incontrollate e dagli egoismi collettivi. In sostanza, anche con i suoi gesti di tenerezza e il mea culpa per i preti pedofili, si è fatto promotore di una riconciliazione tra la Chiesa e la società, come attestano le grandi folle che hanno seguito le diverse tappe del viaggio. Persino negli USA, nazione tradizionalmente prudente nell'esternare il proprio gradimento verso i papi. Così Mimmo Muolo sull'Avvenire al termine del viaggio del Papa, che ricordiamo appunto si porta anche dietro degli strascichi polemici più nazionali. Andiamo a questo punto a vedere un tema economico importante che di nuovo riguarda i rapporti tra l'Europa e l'Italia, tasse scontro Bruxelles-Renzi. L'Unione Europea suggerisce di spostare il prelievo dal lavoro alla casa e il Premier replica: decidiamo noi. E per favorire crescita e occupazione è meglio spostare il peso fiscale dal lavoro alla casa, e ai consumi. È la ricetta che la UE rivolge a diversi paesi, tra cui l'Italia, così il Sole 24 Ore, che con Dino Pesole analizza anche il tema flessibilità e fisco in un articolo in prima pagina dal titolo Quella via stretta. Si può trattare sul taglio delle tasse, che al di là dei toni nuovamente accesi della polemica tra Matteo Renzi e gli euroburocrati è da giorni materia di trattativa con Bruxelles, al pari della flessibilità aggiuntiva per oltre 10 miliardi chiesta dal governo. Ma per spuntare l'intero pacchetto occorre abilità negoziale e assoluta certezza sulle coperture. Sembra importante questo punto toccato da Pesole sul Sole 24 Ore questa mattina. Nelle raccomandazioni approvate lo scorso 13 maggio, la Commissione europea aveva giudicato significativi i passi in avanti compiuti dall'Italia nell'ultimo anno per alleggerire l'onere fiscale sul lavoro. L'invito, reiterato più volte, a spostare gradualmente il carico fiscale dalle persone alle cose, immobili, consumi e proprietà in primis, è stato respinto al mittente da Matteo Renzi lo scorso 3 settembre. La TASI sull'abitazione principale celebrerà il suo funerale il 16 dicembre e ieri da New York, in risposta alla diffusione dell'analogo invito sulla fiscalità, Ha alzato il tiro. Qualità si ridurre, lo decidiamo noi, non gli euroburocrati. Per la verità, sull'impianto della manovra si sono registrate nei giorni scorsi caute aperture del commissario degli affari economici Pier Moscovici, ma anche del vicepresidente della commissione Dombrovskis. La linea ufficiale è che il giudizio verrà espresso a fine ottobre, quando si potrà disporre del testo della legge di stabilità. In realtà, nei colloqui informali si è registrato più di un passo avanti. Se è così, scrive ancora Pesole sul Sole 24 Ore, se così non fosse, sarebbe da considerare quantomeno avventurosa la scelta del governo di inserire di fatto nella manovra 17 miliardi sotto forma di flessibilità. Si tratta di sfruttare al massimo l'approccio più politico e pragmatico che la Commissione Juncker ha cominciato ad adottare dall'inizio del suo mandato. Sulla fiscalità, Libero questa mattina apre con una notizia: l'Agenzia delle Entrate accusa i CAF, hanno truccato i 730. Irregolarità in una denuncia dei redditi su 10, manipolate le scelte dei contribuenti su 5 per 1000 per dirottare i versamenti ad associazioni di volontariato amiche. Intanto la UE boccia Renzi sul taglio delle tasse sulla casa, questo lo abbiamo appena visto. Maurizio Belpietro dedica l'editoriale a questo trucco sui 7.30, ricordando tra le altre cose che la cifra che viene accantonata per le associazioni di volontariato nel tempo è molto cresciuta, fino a raggiungere oggi circa mezzo miliardo. E la parte del Leone, scrive Belpietro, la fanno le organizzazioni vicine agli stessi CAF. L'Agenzia delle Entrate ha scoperto che in molti casi sono i funzionari del centro ad aggiungere la donazione, spesso all'insaputa del contribuente. A spingere l'agenzia a veder chiaro nella faccenda è stata la Corte dei Conti, la quale sarà un po' indispettita di fronte a tanta generosità a senso unico. Ecco, questa la denuncia di Libero sulla vicenda fiscale. Ieri, come vi avevo anche detto, molti giornali non sono usciti. Oggi è stata ripresa la celebrazione, la commemorazione, non d'occasione per la verità, della morte di Pietro Ingrao sul Foglio da Giuliano Ferrara, che ha scritto un bel pezzo in ricordo di Pietro Ingrao dal titolo La demagogia involontaria di Pietro Ingrao, sguardo comunista e ciociaro e il suo paradiso ritrovato, ma anche molto bello il ricordo di Luciana Castellina sul Manifesto. La nostra tribù mai una corrente, che conclude con un brano che vi leggo, ma vorrei che di Pietro ci portassimo dietro anche l'ottimismo della volontà. Era lui che amava citare la famosa parabola di Brecht sul sarto di Ulm, da cui Lucio Magri trasse poi il titolo del suo libro sul comunismo italiano. Come ricorderete, il sarto insisteva che l'uomo avrebbe potuto volare, finché stufo, il vescovo principe di Ulm gli disse: «Prova!» E questi si gettò dal campanile con le fragili ali che si era costruito e naturalmente si sfracellò. Brecht però si chiede: chi aveva ragione, il sarto o il vescovo? Perché alla fine l'uomo ha volato. È la parabola del comunismo. Fino ad ora chi ha provato a realizzarlo su terra si è sfracellato. Ma alla fine, come è accaduto con l'aviazione, ci riusciremo. È questo l'impegno che nel momento della scomparsa del nostro prezioso compagno Pietro Ingrao vorrei prendessimo, di provarci. Ricorda Pietro Ingrao anche e ancora l'Unità con una lunga intervista a Bassolino, E anche il giornale con Stenio Solinas che parla di ricordi addolciti, ma che eretico Ingrao tifava per i carri armati. In realtà questa cosa egli stesso l'ha molto criticata, lo ricordava ieri Riccardo Barenghi nel suo articolo, e anche il ricordo di Napolitano che ieri in un'intervista a Mario Calabresi sulla Stampa ricordava anche le autocritiche di Pietro Ingrao. E, dicevamo l'Unità che anche fa una lunga intervista a Bassolino, in cui di nuovo vengono ripercorse le tappe di quella storia. Trovo che appunto queste celebrazioni siano state davvero l'occasione per fare un punto. Un po', ecco, Luciana Castellina lo suggeriva, anche probabilmente per completare una narrazione. Abbiamo letto ieri, e è stata anche molto discussa nei vostri messaggi, è molto rimbalzata, la storia della vigna nel Cuneese e del lavoratore, insomma, così una riunione fra amici che si è trasformata in una multa per l'agricoltore che li aveva invitati a fare la vendemmia. E su questo vorrei leggervi il commento sulla Stampa di Michele Brambilla: il lavoro vero che diventa lavoro nero. Dunque, la domanda sembra essere questa: ne ammazza di più la crisi o la burocrazia? L'altro ieri abbiamo scoperto che un pensionato di 63 anni della provincia di Cuneo stava raccogliendo l'uva nella sua vigna con quattro amici. Così, quasi una festa, visto che il vino non lo vende neppure, lo produce per sé. Quando si è visto circondare dai carabinieri e dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, lavoro nero, gli hanno detto, e gli hanno notificato una multa di 19.500 euro. Noi nei giornali ci siamo stupiti, ma gli imprenditori, grandi e piccoli, queste storie le vivono ogni giorno e sanno bene che la crisi, certo, è micidiale, ma la burocrazia l'aiuta a fare danni. E così questa mattina Michele Brambilla sulla vicenda del pensionato colpito da una multa sulla Stampa. Ma la vicenda del signor Battaglino, continua Brambilla, e così si chiama il pensionato multato per gli amici in vigna, non è, come detto, un caso isolato. Ci sono casi di artigiani e commercianti multati per aver tenuto in laboratorio o in negozio i propri figli minorenni. Erano lì per aiutare, ma soprattutto per imparare un mestiere che da tempo immemorabile veniva tramandato di generazione in generazione. Forse ci sono eccessi di zelo, ammette Pennesi, ma la normativa sui minori è feroce, anche per i figli. Gli artigiani possono assumere i figli con contratti di apprendistato vantaggiosissimi, ma solo dai 16 anni in su. In bottega niente minori, ma anche niente genitori anziani. Mio padre, che ha fondato questa azienda, non può entrare a dare consigli a chi lavora, e tantomeno ai miei figli adolescenti, mi racconta Teresa Coradazzi, che fa prosciutti a San Daniele del Friuli. Ma se un bambino non può farsi insegnare da un nonno come si sugna un prosciutto, come lo si sala, come lo si annusa, si spegne sul nascere una passione. L'Italia nel dopoguerra si è rialzata perché la famiglia è diventata impresa. Le mogli e i figli erano indispensabili. L'unico ad avere uno stipendio era il capofamiglia. Altri tempi? Sì, ma così si sono create tante eccellenze italiane. Una volta l'impresa familiare era un vanto nazionale. Oggi il lavoro in famiglia è perseguito per legge. Lavoro vero che diventa lavoro nero. Qualche mese fa a Napoli un uomo di 43 anni si è ucciso perché multato di 2.000 euro per la presenza della moglie nella sua pizzeria. Non era in regola. Erano in regola coloro che lo hanno multato, con la legge, ma forse non con la virtù della prudenza e forse neanche con la coscienza. Ecco, abbiamo terminato, ci sono ancora per la verità alcune cose sui giornali, spero di avere l'occasione di parlarne durante il colloquio con gli ascoltatori. Per adesso la rassegna finisce qui, una breve pausa pubblicitaria e ci sentiamo fra poco.